been polarized. Fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear. No time for conversation, thousand channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't you see? I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired but disconnected.
Bentornate e bentornati ad Accordai. Questo lunedì continuiamo con la nostra rubrica di storia dell'informatica al femminile, Hack and Roll, in cui vi parliamo del, appunto, di donne e anche, insomma, questioni di genere importanti nella storia dell'informatica. Oggi, appunto, ci avventuriamo nella seconda strada. Non parliamo di una donna in particolare, ne menzioneremo qualcuna, ma non è una puntata biografica, e parleremo invece del più in generale di questioni di genere nell'industria e nella cultura dei videogiochi. I videogiochi sono, nonostante sembrino una cosa abbastanza triviale, sono in realtà una parte abbastanza importante della storia dell'informatica, soprattutto a partire dagli anni 80, quando i personal computer si iniziano a diffondere e spesso si diffondono anche e soprattutto come console di gioco, soprattutto nel caso tipico in cui un genitore riporta a casa il computer e i figli e le figlie lo iniziano ad usarlo appunto per fare videogame. E questa è stata in realtà il primo approccio con i computer di tante persone che erano piccole, erano giovani negli anni 80. Ma torniamo a noi, appunto, industria dei videogame, una, insomma, parte della più grande industria dell'informatica. Chiaramente non sorprende un luogo dove di donne ce ne sono molte poche. Quella che è considerata, diciamo, la prima designer di videogame è Mabel Addis, in realtà un'insegnante, infatti è designer nel senso che disegna tutta l'infrastruttura del gioco a livello concettuale, non tanto a livello di programmazione. Però appunto questa Mabel Addis negli anni 60 disegna The Sumerian Game, il gioco sumero, che è un gioco di strategia testuale, e in cui appunto c'è il gioco consiste di fatto nell'espandere un regno sumero tramite tre generazioni di re che vengono chiamati Luduga, primo, secondo e terzo, diciamo, non ci siamo, non c'è stata troppa fantasia sui nomi. E questo però appunto è uno insomma tra i primi esperimenti di videogame della storia, e inaugura anche il filone, diciamo, dei giochi cosiddetti educativi, perché appunto Mabel Addis era un insegnante, il suo obiettivo era quello di fare anche un gioco che potesse essere usato per imparare qualcosa, in questo caso sui sumeri. Facendo un salto una decina d'anni, incontriamo una donna abbastanza famosa nella storia dei videogame, che è Donna Bailey, che inizialmente è una programmatrice alla General Motors, e nel 1980 però decide di cambiare lavoro e viene assunta dalla Atari. È unica donna in un team di soli uomini che si occupano appunto di sviluppare videogame. Insieme ad un suo collega di nome Ed Logg sviluppa Centipede, che è un arcade game che avrà insomma un successo enorme. Lo scopo del gioco, insomma, il gioco anche qui sono giochi abbastanza semplici, è uno sparatutto in cui bisogna eliminare degli insetti da un giardino, appunto sparandoli, e tra questi insetti appunto ci sono i temuti centipedi, centopiedi. E insomma questo gioco appunto ebbe molto, molto successo, tant'è che nell'82 provarono a fare un sequel chiamato Mille Piedi invece, che però non ebbe altrettanto successo. Ma insomma, quello che è interessante di Centipede, a parte appunto la partecipazione insomma il ruolo di primo piano di Donna Bailey nel suo sviluppo e il fatto che ebbe anche un discreto successo tra le donne, perché appunto l'industria dei videogame era sia un mondo maschile ma anche a livello di gioco dei videogame si trattava soprattutto di un pubblico maschile, anche per il modo in cui i videogame venivano disegnati, come vedremo poi nella seconda parte di questa puntata. Continuiamo però con qualche esempio di insomma donne che hanno contribuito alla storia dei videogiochi. E ci sono un po' di esempi a coppie, in realtà c'è questa cosa interessante, e per cui capita che ci sono appunto coppie di sviluppatori, tra cui ricordiamo Roberta Williams, che insieme al suo marito Ken Williams fonda un'azienda che sviluppa videogiochi chiamata Sierra Entertainment, che appunto sarà molto, adesso non esiste più, è stata inglobata in un'altra azienda, come spesso succede negli Stati Uniti, ma ai tempi, diciamo nella seconda metà degli anni 80 e poi anni 90, e hanno un grande successo. E per la Sierra Entertainment lavora anche la coppia di sviluppatori di videogame, Lori Ann Cole e suo marito Corey Cole, che appunto anche loro sviluppano un po' di giochi abbastanza famosi, che adesso insomma fa stare a dire tutti i titoli. E questi insomma chiaramente, però ecco, questi altri esempi che qui non citiamo per questioni di tempo sono comunque abbastanza minoritari. C'è invece un lato molto più preponderante nel mondo dei videogame, che è appunto il sessismo, la misoginia, che derivano dall'essere una cultura prettamente maschile e maschilista anche. E già cultura già esistente nel mondo dell'informatica, ma che come vedremo nel mondo dei videogame è particolarmente spiccata. Ma ci facciamo prima una pausa canzone.
Every day, every night time I feel, yeah,
ascoltate i Pretenders con Mystery Achievement della voce dell'iconica Chrissy Hynde, e canzone che viene dal primo album dei Pretenders, in cui compare anche una canzone che però è solo strumentale, quindi non ve l'abbiamo passata, perché in questa rubrica a che roll ci piace anche sentire le voci femminili, che si chiama Space Invaders, ispirata dall'omonimo videogame, che secondo quanto raccontato da Donna Bailey fu di ispirazione appunto per decidere di entrare nell'industria dei videogame come sviluppatrice. Siamo appunto qui su Radio Città Fujiko nella nostra puntata di Accordai, con la nostra rubrica Hack & Roll, e parliamo di donne e questioni di genere nel mondo dei videogame. Come dicevamo, appunto, nonostante la presenza di alcune sviluppatrici e di designer, l'industria dei videogame è un mondo estremamente sessista, così come lo sono molte comunità di videogiocatori. Nel 2013 e fino al 2017 l'attivista femminista Anita Sarkisian dagli Stati Uniti decide di iniziare a parlarne, e ne parla in un canale YouTube che insomma aveva già da tempo, che si chiama Feminist Frequency, inaugurando una rubrica chiamata Tropes vs. Women in Video Games, cioè diciamo stereotipi contro le donne nei videogame. In ogni video, quindi, Anita Sarkisian analizza uno stereotipo sessista nei videogame. Ci sono anche chiaramente stereotipi che vengono analizzati in più di un video, iniziando con uno di quelli più famosi, cioè quello della damigella in pericolo, presente in moltissimi dei giochi più amati, quindi il fatto che l'obiettivo del gioco fondamentalmente sia salvare una donna, come avviene per esempio in Super Mario nella leggenda di Zelda. Quando le donne, peraltro, però insomma non sono ricompense per il giocatore, fa notare Anita Sarkisian, hanno comunque un ruolo davvero di ultimissimo piano. Sono tipicamente personaggi di sottofondo, non giocabili, che servono solo per insomma far interagire il personaggio principale maschile, e tipicamente sono molto sessualizzate. Un altro aspetto che nota la Sarkisian è il fatto che la varietà di corpi femminili presenti e rappresentati nei videogame sia estremamente minore rispetto alla varietà di corpi maschili. In altre parole, le donne sono tutte delle stra super mega fighe, vestite tipicamente anche con insomma abiti provocanti, inquadrate in modo ipersessualizzato per evidenziarne le forme, mentre gli uomini, insomma, ce ne sono di tutti i tipi, si trovano personaggi maschili brutti, più o meno piacenti, più o meno muscolosi, alti, bassi, magri, con o senza capelli. Invece appunto le donne sono tutte delle straniocche. C'è qualcosa di strano in questo, nota la Sarkisian. C'è appunto una ipersessualizzazione delle donne, che avviene anche nei casi abbastanza rari, soprattutto quando la Sarkisian ha inaugurato questa serie ormai quasi 10 anni fa, e soprattutto anche nei casi in cui appunto il personaggio principale del videogame è una donna, anche lì questa donna viene spesso ipersessualizzata, vestita con abiti provocanti, inadatti all'ambientazione del gioco, e così via. L'esempio qui più famoso è quello del famoso Tomb Raider, della sua protagonista Lara Croft, ipersessualizzata in ogni modo, anche come strategia di marketing da parte dell'azienda produttrice, nel senso non si tratta solo di una base di fan che vabbè fanno quello che vogliono in un certo senso, ma della stessa azienda produttrice, che appunto ha sempre giocato sul fatto che la protagonista del loro videogame fosse sì una donna, ma insomma una donna piacevole sempre da guardare, appunto molto sessualizzata. Tutte, insomma, tutte queste osservazioni fatte dalla Sarkisian sono state ovviamente accolte malissimo dalla comunità dei gamer. Per un periodo addirittura i suoi video sono stati bloccati su YouTube perché dei gamer si sono organizzati, hanno inviato una serie di segnalazioni per contenuti inappropriati e i video sono stati bloccati di default finché la Sarkisian ha fatto in qualche modo appello a YouTube e, valutata la segnalazione, insomma, sono stati bloccati. Nel 2014 la Sarkisian con alcune sviluppatrici donne di videogame sono state al centro del cosiddetto Gamergate, cioè una campagna d'odio molto violenta portata avanti appunto dalla parte più sessista e misogina della cultura del gaming. Minacce di stupro, minacce di morte e così via. Come, diciamo, risvolto positivo, se può esserci mai un risvolto positivo in eventi del genere, c'è il fatto che appunto la questione è addirittura arrivata all'attenzione dei media internazionali e del pubblico dei non giocatori, costringendo anche in qualche modo a risvegliare le coscienze di quei giocatori maschi, non misogini, non sessisti, che hanno dovuto prendere posizione anche loro nella questione. Ma adesso ci facciamo una pausa canzone e poi ritorniamo con insomma qualche nota positiva invece sulla industria e la cultura dei videogame.
Lost control.
siamo sentite I've Lost Control, canzone originale dei Joy Division nella versione di Grace Jones, fantastica. E siamo l'ultimo spezzone di questa puntata di Hack and Roll a tema donne e questioni di genere nei videogiochi. E appunto, dopo aver parlato del Gamergate, delle critiche di Anita Sarkisian, finiamo insomma con una nota un po' più positiva. Negli ultimi anni, infatti, le cose stanno un po' e molto lentamente cambiando. Ci sono appunto ancora moltissimi gamers misogini e il sessismo, insomma, continua ad essere un problema gigante in queste comunità, però appunto qualcosa si sta muovendo, ci sono sia più donne che si occupano di sviluppare e disegnare videogiochi e anche più attenzione per le donne giocatrici. Per esempio, in molti giochi di alto livello, diciamo abbastanza famosi, c'è sempre di più la possibilità di scegliere se giocare come un personaggio uomo o donna. Un esempio è la serie di Assassin's Creed, celebre serie di videogame abbastanza di lunga data, iniziata appunto con un solo personaggio giocabile, uomo, che però nelle ultime due edizioni inizia a dare la possibilità di scegliere se interpretare un uomo oppure una donna. Si tratta sicuramente di una logica molto binaria, quindi anche qui possiamo fare ulteriori critiche da questo punto di vista. Si tratta sempre di corpi molto stereotipati, sia nelle donne che negli uomini e così via. Però, insomma, c'è ancora tanta strada da fare, ma qualcosa si sta muovendo per rendere il mondo del gaming un ambiente che sia un po' più inclusivo e un po' più libero da sessismo e misoginia. Negli ultimi anni c'è anche un interesse crescente per la questione dei videogiochi femministi. E qui che cosa significa videogiochi femministi è in realtà anche uno dei temi di cui si sta discutendo, perché si tratta anche di una definizione insomma difficile da chiarire, da identificare. Per esempio potremmo dire, vabbè, un videogioco femminista può essere femminista perché le rappresentazioni, per il modo in cui rappresenta le donne, i personaggi femminili, per il modo in cui personaggi femminili hanno anche una loro centralità proprio nel gioco. E quindi però se la mettiamo così, allora potremmo dire, vabbè, anche l'ultima edizione di Assassin's Creed è un videogioco femminista perché puoi giocare una donna, non è neanche, insomma, i vestiti non sono neanche troppo sessualizzati, quindi però sembra un po' poco. Allora forse potremmo dire no, ok, un videogioco femminista parte anche da delle dinamiche di gioco differenti. Quindi, per esempio, non basate sulla competizione, ma piuttosto sulla cooperazione, sul costruire. E allora potremmo risponderci però, ok, allora un gioco come Farmville o insomma i vari giochini da telefono in cui devi insomma fare la tua fattoria, dar da mangiare al gattino, non so, sono dei giochi femministi? Anche qui sembra un po' poco. Un altro aspetto che possiamo aggiungere è magari il fatto che, ok, un gioco femminista deve avere queste due cose e anche però avere un qualche intento educativo, cioè affrontare tematiche inerenti alla storia del femminismo e alle lotte femministe contemporanee. Però poi inizia ad esserci un altro problema, perché a un certo punto se un gioco diventa troppo educativo poi non è più divertente giocarlo e quindi dove sta la parte del gioco? Sono appunto tutte questioni aperte, una domanda aperta, che cosa significhi anche proprio l'idea di un videogame femminista. E da qui, insomma, noi ci aspettiamo, seguiamo questi dibattiti, perché senza ombra di dubbio ci sono molti punti di azione necessari nell'industria e nelle comunità dei videogame perché è importante sviscerare e analizzare da una prospettiva di genere. E quindi salutiamo tutte le videogiocatrici che ci ascoltano e ci sentiamo la prossima settimana. Vi ricordiamo il nostro sito accordai.gattini.ninja per trovare tutti i podcast dei vecchi episodi. Ciao! Wired, disconnected.